Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Da Stati Uniti e Giappone sulle tracce della cultura del grano saraceno di teglio. Un agricoltore dello stato di New York e uno chef coltivatore di Kyoto sono stati una settimana nello storico capoluogo della Valtellina per conoscere coltivazione, architettura e usi culinari della poligonacea famosa per i pizzoccheri. Sulle tracce del grano saraceno di teglio siamo stati una giornata in baita a 1500 metri per la polenta nera, piatto unico che storicamente era cucinato in alpeggio il 15 agosto. Siamo stati ospiti con un coltivatore che ha fatto la polenta nera per un agricoltore dello stato di New York, Niscola Scarram, e uno chef contadino di Kyoto, Akiya Ishibashi. I due sono stati a teglio per una settimana per approfondirne la cultura. Il cuoco giapponese nel suo ristorante fa un menù solo a base di grano saraceno. L'agricoltore statunitense vuole coltivarlo ed era già stato in Italia lo scorso novembre.
I visited Telio in November because I was interested in the grano saraceno.
Nicolas racconta come sia venuto a Telio la prima volta a novembre per scoprire la cultura del grano saraceno. E tra agricoltori e cuochi ha incontrato Manuela e Piero. Per Nicolas è importante incrementare la condivisione e la conoscenza per poter applicare le tecniche tradizionali in un contesto moderno nella sua azienda agricola nello stato di New York.
I grow some food in New York and so I'm always looking at traditional techniques that could be applied today in the modern world.
Dal centro di Teglio, tra autoforistrada e cammino, impieghiamo poco meno di un'ora per arrivare a destinazione. Una baita a 1500 metri attraverso una pista agrosilvopastorale riservata ai proprietari delle malghe. Qui Piero Roccatagliata ci racconta ricetta e procedimento della polenta nera di Teglio, un piatto che ormai si fa solo in famiglia.
Polenta nera, quindi polenta di grano saraceno, perché noi siamo l'unico paese in cui la polenta viene fatta solo con grano saraceno. Il mais è arrivato dopo. Il fatto che noi abbiamo, come famiglia contadina in passato, avuto un'abbondanza di grano saraceno è fondamentalmente perché facciamo due raccolti, prima la graminacea, poi la poligonacea, quindi prima segale e orzo e dopo il grano saraceno, quindi solitamente le famiglie pagavano gli affitti ai signori perché tutti i terreni erano, diciamo così, in affitto, tra virgolette, il pagamento era in natura, quindi il primo raccolto era utile darlo subito ai padroni, ai signori, quindi il secondo raccolto rimaneva in casa, è uno dei motivi per cui abbiamo questa gastronomia basata sul saraceno. Dopodiché la polenta era nera perché quello c'era da fare, da usare, poteva essere usata. Divertente perché è un altro tipo di cottura rispetto alla polenta gialla, è totalmente diversa.
Beh, non essendo un cereale, innanzitutto ci sono delle difficoltà anche solo per tenerla insieme, no?
Infatti è corretto, è una poligonacea, quindi non è una graminacea. Qualcuno la considera un pseudo cereale, però alcune componenti della cuticola sono come cereali, alcuni no, però quella è una discrimine molto tecnico. Dopodiché, infatti, quando noi facciamo la polenta, acqua che bolle, sale, un pezzo di burro, poi si mette la farina di grano saraceno, possibilmente macinata un po' più grossolanamente rispetto a quella dei pizzoccheri e delle altre ricette. Dopodiché, quando sobbolle tipo un geyser, si fa una croce e si lascia per 20 minuti senza toccarla, assolutamente. Perché in questi 20 minuti, cioè, la croce ha due significati. Uno, benaugurante per il piatto. Il secondo significato, tipicamente, perché in questo modo, in questi 20 minuti, la farina si idrata piano piano, prende umidità, quindi tu puoi cominciare a girarla, la polenta, però non la giri mai con la polenta tradizionale di mais, in senso circolare, ma la ribalti soltanto dal basso verso l'alto, perché questo deve rimanere sempre molto morbida, la polenta. Quindi la fai cuocere, io di solito un'oretta la faccio cuocere, se dopo 20 minuti, nella seconda metà di cottura, tu aggiungi burro e formaggio, da noi diventa la polenta taragna, perché in dialetto tarare vuol dire girare. Quindi la polenta taragna ricca, cioè arricchita di formaggio e burro, era il tipico piatto delle nozze ed era da noi a Teglio polenta taragna e polenta nera con burro e formaggio.
Prima operazione da fare, accendere la cucina economica a legna anche per scaldare un po' l'interno della baita. Pur essendo luglio è fresco e umido per le piogge cadute nei giorni precedenti. Il rumore dello spostamento degli elementi circolari di ghisa che regolano l'uscita del fuoco dalla caldaia ci accompagnano e dobbiamo andare a prendere l'acqua in un baitello adiacente. Le basse piccole strutture dove grazie ai minuscoli rivoli la temperatura era fresca per consentire di conservare i formaggi fatti in malga prima di portarli nelle cantine in paese.
A piece of good weather, okay? After salt. Really important.
fortuna pure un po'.
The stick.
Taral in dialect.
Taral.
Taral. I made it.
Oh yes, yeah. Same.
You use like this?
Yeah, well, it's very small but similar.
We must taste the water.
You learned this recipe from your mother? You learned this recipe from where? Your mother? Your family?
No, from we have now the Tudor mill, is an industrial mill in Teglio, is the bigger mill.
Dopo che l'acqua ha iniziato a bollire, è il momento di versare la farina di grano saraceno grezza, macinata a grana più grande rispetto a quella per i pizzoccheri. Prima però sono aggiunti nel paiolo un pezzo di burro, che non sarà l'unico, e poco sale, sempre rispetto ai pizzoccheri. Per la riuscita della polenta nera di grano saraceno, Piero si sofferma con Nicola Siacchia sull'importanza del bastone di legno, il tarala, nel dialetto di Teglio. Non servirà a girare, ma a muovere la farina grezza nel paiolo con movimenti dall'alto in basso e su e giù nel paiolo, una sorta di battitura. Chia conferma che anche lui usa il bastone per girare la sua polenta di grano saraceno.
You see the color is really darker than the normal.
It's an amazing color. Slowly, so it doesn't change the heat so much.
Nicolas chiede a Piero se la ricetta della polenta gli sia stata tramandata dalla mamma o dalla famiglia. Piero racconta come il procedimento della polenta nera gli sia stata tramandata da Camillo Tudori, che a Teglio è considerato un maestro ed è padre di Angelo, l'attuale proprietario dell'omonimo mulino industriale. Tudori preparava in Malga questa polenta il 15 agosto come tradizione, durante il periodo di presenza delle vacche in alpeggio. Piero versa lentamente la farina, continuando a girare l'acqua, e riduce l'apertura della caldaia con gli anelli di ghisa per diminuire l'uscita della fiamma troppo alta.
More flour,
eh?
Il particolare della ricetta, che per i primi 20 minuti la polenta non dovrà essere girata, desta stupore. Si parla del quantitativo d'acqua, che non deve essere troppa per evitare che l'impasto sia troppo umido, quindi rimanga liquido. Alla fine di questo periodo è infatti preferibile aggiungere acqua se scarsa che farina se invece l'acqua è abbondante.
Now we start counting 20 minutes.
Okay. 20 minutes.
Minutes without touching. Okay. We leave.
It doesn't look like much water, you know, when you're cooking it, but it does absorb through the whole thing,
yeah?
Yeah,
it does.
So interesting. And I guess when you put the butter in, it absorbs even more of that as liquid, huh?
Yeah.
Dopo questo tempo la polenta ha iniziato a sobbollire e Piero ci spiega come si gira e l'inizio dell'aggiunta di burro e formaggi.
You must press the polenta, okay? No, you must avoid pressing the polenta. High up is enough for us.
So you're more folding it.
Yeah. Now, in the meantime, we prepare the butter and the cheese.
Qui Piero spiega a Nicolas e ad Achia come si gira la polenta nera. Di fatto non si gira perché deve idratarsi da sola dopo essere stata versata nell'acqua. Si fanno alcuni movimenti a croce e la si lascia cuocere per una ventina di minuti. Dopo si iniziano ad aggiungere i due formaggi, uno più fresco e uno più stagionato, entrambi a latte grasso semigrasso, e si aggiunge anche il burro.
Formaggi grassi,
yeah,
o semi.
Questa si muda, questa è un po' più grassina. And now we can start to add the cheeses with the butter, okay? So you give a piece of butter. This is my technique, okay? We add the polenta.
Martino, la proporzione formaggio-farina com'è? Quasi pari?
I ragusti.
Certo.
Cioè, tipo, si prendo...
Quanta farina hai messo? Esatto, più o meno cosa sarà
stato? Di solito la ricetta, se vuoi farla bella morbida, fai 7 etti di farina e 2 litri d'acqua.
Ok.
Così viene bella morbida.
Esatto, diciamo quindi un terzo di farina rispetto all'acqua, quasi un po' meno.
Certo. Sì. Poi se il discorso se...
Certo, perché poi non è che è sempre la farina uguale,
no,
però
cioè, appunto... si fa una cazzata di farina e una cazzata d'acqua, cioè un mesto di farina e
certo,
di acqua.
Chiaro.
Si fa un mezzo e mezzo di acqua e non fa niente.
Mentre la polenta nera ferma nel paiolo sobbolle, fondendo acqua, burro e i due formaggi, Nicolas si assenta per qualche minuto. Dopo riappare soddisfatto con alcuni grandi funghi, di cui chiede il nome in italiano a Piero.
They're big, eh?
Yeah.
Yeah, big.
How do you call them in Italian?
Sorry?
How do you call those? Parasollo?
Mazza da tamburo.
Mazza da tamburo.
For the tambourine.
Yeah.
Dopo la parentesi micologica, Nicolas ci parla della sua passione per la biodiversità che ha trovato nei suoi viaggi in Italia, tra questa quella per la castagna della Garfagnana in Toscana.
I love all the sort of bioregions of Italy, the microclimates and like how over many years the discovery that this particular vegetable or variety of vegetable.
La conversazione di Nicolas si sposta verso l'apprezzamento della biodiversità e dei microclimi italiani, che lo hanno portato alla scoperta di varietà vegetali che crescono meglio in specifiche regioni. Tra le zone dove ha passato del tempo c'è la provincia di Lucca, per l'estesa presenza di castagni. A quel punto gli raccontiamo come in Italia ci siano stati 20 anni di difficoltà nella coltivazione per la diffusione del cinipide asiatico, un coleottero che non aveva antagonisti naturali. Gli descriviamo anche come i due versanti della Valtellina siano diversi. Il retico dove ci troviamo, dove si coltivano vite e cereali, e quello robico dove c'erano le selve castanili. Gli stessi mulini dei due versanti avevano diverse specializzazioni, proprio per questo motivo. L'orologio infine richiama tutti alla polenta che dovrebbe essere pronta. Tralasciamo il racconto del pranzo, lento, con molti silenzi e altrettante domande, come il racconto di Nicolas e del suo primo viaggio lo scorso novembre, che abbiamo sentito all'inizio. E lasciamo adesso la baita di Teglio. Ci spostiamo in Calabria per quella dei formaggi a latte crudo. Solo Flood, a Cisa, Bra, in provincia di Cuneo, ha presentato tra i nuovi presidi quello dei caprini da Spromonte. Ce lo racconta Francesco Sacca.
È un formaggio tradizionale che si fa da tempo immemore nelle campagne dell'Aspromonte. Purtroppo in questi anni sempre meno pastori continuano la loro attività, sempre meno formaggio si fa perché viene abbandonata la terra, l'agricoltura. E per non far perdere questa tradizione abbiamo pensato con la nostra condotta Reggio Calabria Area Grecanica di proteggere la memoria, la storia e le tradizioni cercando di fare un presidio. E grazie all'intervento di Slow Food Calabria con la Regione Calabria è stato avviato un progetto che si chiama Presidiamo la Calabria, all'interno del quale verranno creati tanti presidi, tra i quali anche questo. Quindi questo è un presidio sostenuto dalla Regione Calabria, come vediamo lì, proprio per mantenere la memoria storica, le tradizioni e anche il patrimonio genetico di animali autoctoni, quali la capra spromontana, continuando a produrre questo formaggio.
Questo formaggio come si fa esattamente?
È un formaggio normalissimo, non ha nessuna particolarità di lavorazione, è una lavorazione tradizionale, una cagliatura a 36-38 gradi, pressato o stufato nelle forme tradizionali, oggi riprese da quelle in plastica. Poi la stagionatura, l'arte del casaro, la bravura, e il latte di stagione a seconda della stagionalità. Gli allevamenti non sono intensivi, gli allevamenti sono estensivi, quindi pascolo libero, gli animali scelgono cosa mangiare e a seconda della stagione mangiano essenze diverse, più o meno fresche e secche, quindi il latte, il formaggio è influenzato proprio da questo pascolare degli animali. Quindi a un certo punto gli animali finiscono la lattazione perché sono gravide per la stagione successiva per riprodursi e quindi noi rispettiamo questi tempi.
Quanti sono i produttori?
Attualmente siamo pochissimi perché l'abbiamo fatto in tempi ristretti, ma ovviamente noi abbiamo già pronti molti produttori che devono entrare nel presidio. Ovviamente dobbiamo essere sicuri dei produttori e di quello che fanno.
Raccontiamo questo disciplinare allora.
Il disciplinare è molto semplice, non c'è molto da dire perché...
Facciamo semplice, però è un formaggio diverso dagli altri.
Nel disciplinare la cosa predominante è quella di avere animali al pascolo, animali di razze autoctone nostre, quindi la razza solomontana, o razze comunque meticce abituate ai nostri pascoli, poi la lavorazione e la tradizione che si tramanda di padre in figlio.
Latte crudo?
Al latte crudo possibilmente, dipende dalla stagione.
Si fa anche termizzare?
Termizzare, sì, pastorizzare, i piccoli allevamenti non pastorizzano. I grossi, se conferiamo a dei caseifici, in quel caso poi fanno altri formaggi pastorizzati e sono altre cose.
Cosa vuol dire fare un presidio per l'economia?
Io mi auguro che con un presidio, come abbiamo fatto con gli altri, si dia una spinta al settore e quindi portare all'attenzione della gente che esiste un prodotto, quindi utilizzare quel prodotto, e utilizzando quel prodotto si aiuta l'economia locale e l'economia di vicinato, quindi questo speriamo che si faccia.
I caprini da Aspromonte, presidio Slow Food, hanno anche una versione pasquale, la Musulupa, un formaggio a forma di donna, simbolo di fertilità, che deriva dalla cultura pastorale greco-bizantina. Sentiamo ancora Francesco Sacca.
Il piatto tradizionale viene fatto a Pasqua con il formaggio fresco e si chiama Musulupa. La Musulupa non è altro che una forma di legno, di gelso nero, intagliata in negativo, dove viene stampata la toma fresca e viene utilizzata così, senza sale e senza niente. Questa forma si utilizza nel periodo della Quaresima pasquale come buon augurio di fertilità in regalo alle donne. A riferimenti di fertilità, ma non sacri, non è una Madonna, è una donna. Vengono fatte anche in forma di seno femminile proprio per la fertilità. La Pasqua è tutta improntata sulla fertilità, l'uovo e quant'altro, la colomba, e questa è tanto. Ed è semplicemente la toma che originariamente è la toma che rimane alla fine della lavorazione, che veniva fatta una pallina estretta, quindi spurgato del siero. E nel periodo pasquale invece una parte del formaggio, anziché fare formaggio, si faceva la stessa lavorazione stampata in queste forme. E questa si utilizza in cucina durante la Pasqua nell'area grecanica, facendo soprattutto la frittata con le striscioline di questo formaggio, quindi uova, formaggio in forma di bambola, di donna, quindi tutto improntato sulla fertilità e sulla crescita, ovviamente la fertilità intesa come crescita della famiglia e mantenimento.
Lo vedo anche in altre stagionature.
Quello poi dipende da ognuno, c'è chi lo vuole, lo vende più fresco, chi lo vende. Io preferisco mantenere una parte in stagionato, infatti faccio delle forme più grandi. Tradizionalmente la forma era massimo 2 kg, ma io faccio forme più grandi perché voglio fare stagionature più avanzate.
Fino a quanto può arrivare?
All'infinito, se uno lo tiene bene, all'infinito. Ho forme di 3 anni pure.
E la domanda per quale è? Più fresco o più stagionato?
Dipende dai gusti. Dipende dai gusti. La maggior parte del formaggio si vende fresco, perché la gente vuole un formaggio più... Ovviamente nel fresco si sente più, qua si sente più il latte, quindi le caratteristiche del latte. Più andiamo avanti e più si sentono le caratteristiche della trasformazione, della maturazione del formaggio. E se vediamo all'esterno ci sono delle muffe che io non tolgo, e queste muffe conferiscono al formaggio le caratteristiche che poi proviamo in bocca e al naso.
Ci trasferiamo sul Garda Bresciano per il belvedere sui giardini storici e sugli alberi. L'agronomo Daniele Zanzi ci racconta gli spazi attorno al Vittoriale che fanno parte del complesso monumentale d'Annunziano.
Il Vittoriale è un'opera non conosciuta, tutti ne parlano, a molti visitatori, ma parlando con tanti viene sotteso l'aspetto del parco e ci si concentra invece molto di più su tutto quello che il Vate d'Annunzio ha creato attorno. E grazie all'amico architetto Giancarlo Maroni, chi va a Gardone del Garda a visitare il Vittoriale si concentra sulle ville, sul teatro, sul MAS, sul centro convegni, sul biplano delle imprese di D'Annunzio e non sul giardino. In realtà il giardino è interessante perché riflette, e vale bene anche una passeggiata nel giardino, anche per lo straordinario panorama d'affaccio sul lago di Garda che si gode in ogni punto, perché è il riflesso poi anche di una mentalità vita e del poeta e di chi gli stava attorno. Chi entra al Vittoriale legge la scritta voluta da D'Annunzio dentro da questa cerchia triplice di mura che io pensai preposto ai riti della patria e dai vincitori latini chiamato il Vittoriale. Anche nel giardino si riflette lo spirito del D'Annunzio, che era indubbiamente uno spirito particolare, ma indubbiamente non si può negare la genialità di questo uomo a livello artistico e a livello inventivo. Ne è fatte di tutti i colori. Pochi sanno che, per dire, lo scudetto tricolore che viene affisso sulle magliette del campione d'Italia è un'invenzione di D'Annunzio riferente alla Repubblica di Fiume. In quei tempi venivano molto usate un certo tipo di filosofia che è il decadentismo, di cui D'Annunzio era un'espressione. In questi casi i giardini riflettono questo spirito un po' cupo, un po' tetro, un po' di immortalità. Nulla deve cambiare nel paesaggio del giardino. Ecco perché in questo giardino c'è una prevalenza di sempreverdi. Sempreverdi e in particolare cipressi. È un giardino dove si cammina e si è accompagnati da cipressi o da magnolie. Quindi è lo spirito che ci dice, che riflette l'immortalità. Una pianta non cambia mai aspetto, è sempre verde, non perde le foglie, la natura è immobile. Questo è un primo messaggio che ci viene dato da questo giardino. Poi all'interno del complesso del Vittoriale ci sono un mucchio di spunti contornati da alberi. Basta per dire il Parlaggio, il teatro all'aperto, che è un anfiteatro bellissimo che poi fu terminato dopo la morte del D'Annunzio, dove si mandarono le persone a Pompei a studiare il teatro grande, ed è un anfiteatro dove dietro spuntano dei cipressi a mo' o di spettatori o di canne d'organo che si elevano verso lo splendido paesaggio di questo teatro unico. Poi abbiamo anche un frutteto fatto in una parte marginale del parco che però ricalca un frutteto rinascimentale con manufatti anche in pietra, lapidi, perché il giardino doveva anche avere ricordi della civiltà romana, quindi pilastri, arcate, acque, gigli in pietra e tutto il resto. Un roseto che contiene oltre 500 varietà di rose, tra cui un ibrido dedicato proprio al nome del poeta abruzzese, una limonaia, i limoni tipiche del lago di Garda. Quindi D'Annunzio sappiamo che era particolarmente affezionato a una varietà di questi agrumi che viene detto le dita alla mano di Buddha, che è una particolare tipo di limone che è alterato e ha queste protuberanze che assomigliano a una mano. Quindi passeggiare all'interno di questo vasto parco e aprirsi ad ogni angolo a una sorpresa, alla piedea, alla nave, al mas, alla piazzetta del Pilo del Piave, tutte reminiscenze di una vita vissuta intensamente e in modo spericolato. Si viene immersi in questa atmosfera e sembra che il poeta sia lì a ispirare anche oltre a quello che ha creato il giardino. Quindi veramente merita una visita il parco del Vittoriale con tutti annessi e connessi. Il Vate penso che sia ancora lì.
E anche per questa puntata del Verzere di Leonardo siamo arrivati alla conclusione. Torneremo tra una settimana. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.
vicino un coso nu. A così, abbandonata con tanto nu terra bruciata, sulla furno scavanna qua ilata. Semmola bene mali, semmola bene mali. E su xinchi, cori xinchi, gli occhi di muri. E su xinchi, miruni carizzi ramuri.
Carizzi ramuri. Fanno le nove, ballano mi chiamano, sogno un mirà. Tant'anni passati, men su, vento e soli, men su, vento e soli. Si senti l'amore, come scuma di mari.
Sopra una cara qua, occhi chini risi ti ballano, si parani di un fai ti rispirisci in un coso nu, a così, a domata contavan vivo.